Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Da Nizhny a Perm, Nekhludov era riuscito a vedere Katyusha solo due volte. Una volta a Nizhny, prima che i detenuti si imbarcassero su un battello ricoperto da una rete, e un'altra volta a Perm, negli uffici della prigione. In entrambi gli incontri l'aveva trovata chiusa e cattiva. Alle sue domande se stesse bene e se le occorresse qualcosa, rispondeva evasivamente, con imbarazzo, e anche gli pareva con quell'ostilità piena di rimprovero che aveva manifestato già altre volte. E quel suo umore tetro, che derivava soltanto dalle persecuzioni maschili che doveva subire in quel periodo, tormentava Nekhludov. Egli temeva che sotto l'influsso delle condizioni dure e degradanti in cui si trovava durante il viaggio, potesse ricadere in quel suo precedente stato di dissidio interiore e di sfiducia nella vita, in cui si inaspriva con lui e fumava e beveva disperatamente per dimenticare. Ma non poteva aiutarla in nulla, perché per tutta quella prima parte del viaggio non ebbe la possibilità di incontrarla. Solo dopo che fu trasferita tra i politici, non solo si convinse dell'infondatezza dei suoi timori, ma anzi, a ogni incontro cominciò a notare sempre più definito in lei quel mutamento interiore che tanto desiderava vedere. Fin dal primo incontro a Tomsk, era ridiventata come era prima della partenza. Non si imbronciò e non si turbò vedendolo, anzi lo accolse con gioia e semplicità, ringraziandolo per quello che aveva fatto per lei e soprattutto per averle fatto conoscere le persone con cui stava adesso. Dopo due mesi di marcia a tappe, il mutamento avvenuto in lei si manifestò anche esteriormente. Era dimagrita, abbronzata, pareva invecchiata. Sulle tempie e intorno alla bocca le si erano formate delle piccole rughe. Non lasciava ricadere i capelli sulla fronte, ma li teneva nascosti sotto il fazzoletto. E né nell'abito, né nella pettinatura, né nei modi dava più alcun segno dell'antica civetteria. E questo mutamento che era avvenuto, e tuttora avveniva in lei, non finiva di suscitare in Nekhludov una sensazione di gioia particolare. Adesso provava per lei un sentimento mai provato prima. Questo sentimento non aveva nulla in comune né con il primo poetico innamoramento, né ancor meno con la passione sensuale che aveva provato poi, e neppure con la coscienza del dovere compiuto, misto ad autocompiacimento, con cui aveva deciso di sposarla dopo il processo. Questo sentimento era lo stesso, semplice sentimento di compassione e tenerezza che aveva provato per la prima volta durante l'incontro in carcere, con la sola differenza che prima era passeggero, mentre adesso era diventato costante. A qualunque cosa pensasse, ora, qualunque cosa facesse, il suo umore di fondo era quel sentimento di compassione e tenerezza non solo per lei, ma per tutti gli uomini. Era come se questo sentimento gli avesse dischiuso nell'anima un torrente d'amore che prima non trovava sbocco, mentre ora si riversava su tutte le persone che incontrava. Nekhludov, durante tutto il viaggio, si sentiva in uno stato di esaltazione in cui diventava spontaneamente premuroso e attento verso tutti coloro con cui aveva a che fare, dal postiglione al soldato di scorta, dal direttore del carcere al governatore. In quel periodo, in seguito al trasferimento della Maslava, Nekhludov ebbe modo di conoscere molti politici, prima a Ekaterinburg, dove erano alloggiati molto liberamente tutti insieme in una grande camerata, e poi in viaggio con quei cinque uomini e quattro donne a cui era stata aggregata la Maslava. Questi contatti di Nekhludov con i deportati politici cambiarono completamente l'opinione che aveva di loro. Fin dall'inizio del movimento rivoluzionario in Russia, e soprattutto dopo il primo marzo, Nekhludov aveva nutrito per i rivoluzionari un sentimento di avversione e disprezzo. Gli ripugnava in primo luogo la crudeltà e la segretezza dei loro metodi di lotta contro il governo, soprattutto la crudeltà degli assassini che avevano commesso, e poi lo infastidiva la grande presunzione che li accomunava tutti. Ma ora che li conosceva meglio e sapeva tutto ciò che dovevano subire spesso ingiustamente dal governo, capì che non potevano essere diversi da quelli che erano. Per quanto assurde e atroci fossero le sofferenze a cui erano sottoposti i cosiddetti delinquenti comuni, tuttavia, prima e dopo la condanna, si procedeva nei loro confronti con una parvenza di legalità. Nelle cause dei politici, invece, non c'era neppure questa parvenza. Con queste persone si faceva come si fa nella pesca a strascico. Si trascina, arriva tutto quello che capita e poi si scelgono i pesci grossi, che servono, senza curarsi della minutaglia che muore seccando sulla riva. Così, dopo aver rastrellato centinaia di persone non solo innocenti, ma anche evidentemente innocue per il governo, le tenevano a volte per anni in carcere, dove si ammalavano di tisi, impazzivano o si suicidavano. E le tenevano solo perché non c'era motivo di rilasciarle, mentre restando a portata di mano in prigione potevano tornare utili per chiarire qualche questione durante un'inchiesta. Il destino di tutti costoro, spesso innocenti perfino dal punto di vista del governo, dipendeva dall'arbitrio, dal tempo, dall'umore dell'ufficiale della polizia, della spia, del procuratore, del giudice istruttore, del governatore, del ministro. Il tale funzionario si annoia o vuole mettersi in mostra, arresta e a seconda dell'umore suo o dei superiori tiene in prigione oppure rilascia. E il superiore, pure a seconda del bisogno che ha di mettersi in mostra o dei suoi rapporti con il ministro, confina in capo al mondo, o tiene in segregazione cellulare, o condanna alla deportazione, ai lavori forzati, a morte, oppure rimette in libertà se glielo chiede qualche dama. Venivano trattati come in guerra e naturalmente anch'essi usavano gli stessi mezzi impiegati contro di loro. E come i soldati vivono sempre nell'atmosfera di un'opinione pubblica che non solo nasconde la criminalità delle azioni che compiono, ma le presenta come atti di valore, nello stesso modo anche i delinquenti politici erano sempre circondati dall'atmosfera dell'opinione pubblica del loro ambiente, per cui le azioni crudeli da loro commesse a rischio di perdere la libertà, la vita e quanto è caro all'uomo apparivano non solo tutt'altro che cattive, ma addirittura eroiche. Con ciò Nekhludov si spiegava lo stupefacente fenomeno per cui le persone più miti di carattere, incapaci non solo di far soffrire, ma di veder soffrire esseri viventi, fossero tranquillamente disposte a uccidere degli uomini e quasi tutte riconoscessero in certi casi legittimo e giusto l'assassinio come mezzo per difendersi e raggiungere il fine ultimo del bene comune. L'alta opinione che avevano della loro causa, poi, e di conseguenza anche di se stessi, scaturiva dall'importanza che dava loro il governo e dalla crudeltà delle pene che infliggevano loro. Dovevano avere un'alta opinione di sé per avere la forza di sopportare quello che sopportavano. Quando li ebbe conosciuti più da vicino, Nekhludov si convinse che non erano semplici malfattori come se li immaginavano alcuni, e neppure semplici eroi, quali li consideravano altri, ma persone comuni, fra cui c'erano, come ovunque, i buoni, i cattivi e i mediocri. C'erano fra loro alcuni che erano diventati rivoluzionari perché si ritenevano sinceramente in dovere di lottare contro il male esistente, ma ce n'erano altri che avevano scelto questa strada per motivi egoistici, per vanità. La maggioranza era stata attratta dalla rivoluzione per il desiderio, che Nekhludov aveva conosciuto in guerra, del pericolo, del rischio, per il gusto di giocare con la vita, sentimenti propri a qualsiasi giovane energico. Ciò che li distingueva dalla gente comune, e a loro vantaggio, era il fatto che le esigenze morali fra loro erano superiori a quelle comunemente accettate. Fra loro si ritenevano indispensabili non solo la temperanza, l'austerità di vita, la sincerità, il disinteresse, ma anche la disponibilità a sacrificare tutto, perfino la vita, per la causa comune. E perciò, quanti di loro erano superiori al livello medio, erano molto superiori e rappresentavano un modello di rara levatura morale. Ma anche quelli che erano inferiori al livello medio lo erano di molto e si dimostravano spesso persone insincere, ipocrite e nello stesso tempo presuntuose e superbe. Cosicché Nekhludov non solo stimava, ma voleva bene con tutta l'anima ad alcuni dei suoi nuovi conoscenti, mentre verso altri restava più che indifferente. Nekhludov voleva bene soprattutto a Krylkov, un giovane tisico condannato ai lavori forzati, che viaggiava con il contingente a cui era stata assegnata la Maslava. Nekhludov l'aveva conosciuto già a Katerinburg e poi durante il viaggio l'aveva incontrato diverse volte e aveva parlato con lui. Una volta d'estate, durante una sosta, Nekhludov aveva trascorso quasi tutta la giornata di riposo con lui e Krylkov, una volta attaccato di scorso, gli aveva raccontato la sua storia e com'era diventato rivoluzionario. La sua storia fino alla prigione era stata molto breve. Suo padre, un ricco proprietario terriero dei governatorati meridionali, era morto quando egli era ancora bambino. Figlio unico, lo aveva educato la madre. Aveva studiato senza fatica sia al ginnasio che all'università e si era laureato con i migliori voti alla facoltà di matematica. Gli avevano proposto di intraprendere la carriera universitaria e di andare all'estero, ma egli esitava. C'era una ragazza che amava e pensava al matrimonio e all'attività nello zemstvo. Voleva tutto, ma non si decideva per nulla. In quel periodo alcuni compagni d'università gli chiesero del denaro per la causa comune. Sapeva che quella causa comune era una causa rivoluzionaria, di cui allora non si interessava affatto, ma un po' per cameratismo e un po' per amor proprio, perché non pensassero che aveva paura, diede il denaro. Quei compagni furono arrestati e fu trovato un biglietto da cui si seppe che il denaro era stato dato da Krylkov. Fu arrestato, fermato prima al posto di polizia e poi mandato in prigione. Nella prigione dove mi mandarono, raccontava Krylkov a Nekhludov, sedeva col suo petto incavato sull'alto tavolaccio, coi gomiti appoggiati sulle ginocchia, e solo di tanto in tanto levava gli occhi lucidi e febbricitanti, bellissimi, intelligenti e buoni verso Nekhludov. In quella prigione non erano particolarmente severi. Non solo comunicavamo fra noi coi colpi sul muro, ma giravamo anche per il corridoio, parlavamo, dividevamo le provviste e il tabacco, e la sera cantavamo perfino in coro. Avevo una bella voce, sì. Se non fosse stato per mia madre, che si struggeva per il dolore, sarei stato bene in prigione. Anzi, l'avrei trovata perfino piacevole e interessante. Lì conobbi, fra l'altro, il famoso Petrov, che poi si svenò con un vetro nella fortezza, e altri ancora. Ma non ero un rivoluzionario. Conobbi anche due vicini di cella. Erano stati arrestati insieme per una storia di proclami polacchi e dovevano essere processati per il tentativo di sfuggire alla scorta mentre li conducevano alla ferrovia. Uno era il polacco Losinski, l'altro un ebreo, Rozovsky di cognome. Sì, e quel Rozovsky era ancora un ragazzo. Diceva di avere 17 anni, ma non ne dimostrava più di 15. Magrolino, piccolo, con gli occhi neri e lucidi, vivace e, come tutti gli ebrei, molto musicale. La sua voce stava ancora cambiando, ma cantava benissimo. Sì, e li condussero entrambi al processo, quando c'ero anch'io. Li portarono fuori una mattina. Tornarono la sera e dissero che erano stati condannati a morte. Nessuno se l'aspettava. La loro storia era così poco importante, avevano solo cercato di sfuggire alla scorta, senza neppure ferire nessuno. E poi era così naturale che si potesse giustiziare un bambino come Rozovsky. Così noi tutti, in prigione, decidemmo che era solo per spaventarli e che la sentenza non sarebbe stata confermata. Ne fummo turbati sulle prime, ma poi ci calmammo e la vita continuò come prima, sì. Ma una sera si avvicina alla mia porta un guardiano e mi comunica in gran segreto che sono arrivati i carpentieri per innalzare la forca. Lì per lì non capii che significava, quale forca. Ma il vecchio guardiano era così agitato che, guardandolo, capì che era per i nostri due. Volevo picchiare sul muro, comunicare con i compagni, ma temevo che quelli sentissero. Anche gli altri tacevano. Evidentemente tutti sapevano. In corridoio e nelle celle per tutta la sera gravò un silenzio di morte. Non comunicammo attraverso i muri e non cantammo. Verso le 10 tornò da me il guardiano e mi annunciò che avevano portato un boia da Mosca. Lo disse e si allontanò. Mi misi a chiamarlo perché tornasse. A un tratto sento che Rozovsky mi grida dalla sua cella al di là del corridoio. «Che cosa vuole? Perché lo chiama?» Risposi qualcosa, che mi aveva portato il tabacco. Ma pareva che indovinasse e cominciò a chiedermi perché non cantavamo, perché non battevamo sul muro. Non ricordo cosa gli risposi e mi allontanai al più presto per non parlare con lui. Sì, fu una notte orrenda. Per tutta la notte tesi l'orecchio al minimo rumore. E a un tratto, verso l'alba, sento che aprono le porte del corridoio e che vengono, e sono in molti. Mi attaccai allo spioncino. In corridoio la lampada era accesa. Per primo passò il direttore. Un uomo grasso che pareva sicuro di sé, deciso. Era stravolto, pallido, abbattuto, quasi spaventato. Dietro di lui l'aiutante, imbronciato con un'aria risoluta, infine la scorta. Oltrepassarono la mia porta e si fermarono davanti alla cella accanto. E sento che il vice direttore grida con una voce strana: «Losinski, si alzi! Indossi della biancheria pulita!» «Sì!» Poi sento cigolare la porta. Entrano da lui, poi sento i passi di Losinski. Va dalla parte opposta del corridoio. Riuscivo a vedere solo il direttore. Stava lì, pallido, e infilava e sfilava un bottone nell'asola, stringendosi nelle spalle. Sì, a un tratto parve spaventarsi di qualcosa. Si trasse da parte. Losinski gli passò accanto e venne alla mia porta. Era un bel giovane, sa? Un bel tipo di polacco, la fronte spaziosa, dritta, con un caschetto di capelli biondi, fini e ricciuti, splendidi occhi azzurri. Un giovane così bello, florido, vigoroso, sano. Si fermò davanti al mio spioncino, cosicché potei vederlo bene in viso. Un viso terribile, terreo ed emaciato. «Krylkov, hai delle sigarette?» Stavo per dargliele, ma il vice direttore, quasi temesse di far tardi, tirò fuori il suo portasigarette e glielo offrì lui. Prese una sigaretta e il vice direttore gli accese un fiammifero. Si mise a fumare e restò come sovrappensiero. Poi parve ricordarsi di qualcosa e cominciò a dire: «È crudele e ingiusto. Io non ho commesso alcun reato. Io, il suo collo, bianco e giovane, da cui non potevo distogliere gli occhi, ebbe un tremito ed egli si fermò. Sì». In quel momento udii che Rosowski gridava qualcosa dal corridoio con la sua voce acuta di ebreo. Losinski gettò il mozzicone e si allontanò dalla porta. E nello spioncino apparve Rosowski. Il suo viso infantile con i neri occhi umidi era rosso e sudato. Anche lui portava biancheria pulita e i calzoni gli stavano grandi e continuava a tirarseli su con tutte e due le mani e tremava tutto. Avvicinò al mio spioncino un viso da fare pietà. «Anatoly Petrovich? Vero che il dottore mi ha prescritto una tisana per la tosse? Non sto bene, verrò ancora della tisana per la tosse». Nessuno rispose, ed egli guardava interrogativamente ora me, ora il direttore. Che cosa volesse dire con ciò, non lo capii. Sì. All'improvviso il vice direttore fece il viso severo e di nuovo con voce stridula gridò: «Che scherzi sono? Andiamo!» Rosowski, che evidentemente non era in condizione di capire quel che l'aspettava, s'avviò frettoloso, quasi di corsa per il corridoio, precedendo tutti. Ma poi si impuntò. Sentì la sua voce acuta e il suo pianto. Ci fu del movimento, uno scalpiccio di passi. Lui lanciava strilli penetranti e piangeva. Poi, sempre più lontano, cigolò la porta del corridoio e tutto tacque. Sì. E così li impiccarono. Li strangolarono tutti e due con le corde. La guardia, un'altra, vide e mi raccontò che Losinski non aveva opposto resistenza, ma Rosowski si era dibattuto a lungo, tanto che lo avevano trascinato sul patibolo e gli avevano infilato la testa nel cappio con la forza, sì. Quella guardia era un ragazzotto stupido. «Mi avevano detto, signore, che fa paura, e invece non fa nessuna paura. Appena li hanno appesi, han fatto solo due volte così con le spalle». Mi mostrò come si erano alzate e abbassate spasmodicamente. Poi il boia ha dato uno strattone per tirare meglio i cappi, e basta. Non si sono più neanche mossi. Non fa nessuna paura. Krylkov ripeté le parole della guardia e voleva sorridere, ma invece scoppiò in singhiozzi. Poi tacque a lungo, ansimando e inghiottendo i singhiozzi che gli serravano la gola. «Da quel momento sono diventato un rivoluzionario, sì», disse quando si fu calmato e concluse brevemente la sua storia. Apparteneva al partito di Narodnaya Volia ed era perfino capo di un gruppo di destabilizzazione che aveva lo scopo di terrorizzare il governo a tal punto da indurlo a rinunciare al potere in favore del popolo. A tal fine si era recato ora a Pietroburgo, ora all'estero, ora a Kiev, ora a Odessa e ovunque aveva avuto successo. Un uomo di cui si fidava ciecamente l'aveva tradito. L'avevano arrestato, processato, tenuto in carcere per 2 anni e condannato alla pena capitale, commutata nei lavori forzati a vita. In prigione aveva preso la tubercolosi, e adesso, nelle condizioni in cui si trovava, gli restavano sì e no alcuni mesi di vita. Ed egli lo sapeva, e non si pentiva di quello che aveva fatto, ma diceva che se avesse avuto un'altra vita, l'avrebbe spesa per lo stesso scopo, la distruzione dell'ordine di cose in cui era possibile quello che aveva visto. La storia di quest'uomo e l'amicizia con lui spiegarono a Nekhludov molte cose che prima non capiva.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.